Radio 24 presenta.
Come?
That's America. Dietro le quinte degli Stati Uniti.
Ma sono in onda o no? Mi fa il countdown.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
No, avete sbagliato trasmissione. No, Leonardo Manera, dillo. No.
Non so di cosa ti stai lamentando, no. Questa, a cosa corrisponde questa negazione.
Non è Netz America, non è Netz America. Al limite è... That's Italy! That's Sinner! That's US Open to an Italian tennis player! To the number one of the world! Eccolo qua.
Vabbè. Andrew Spagnauza è arrivato numero 12, ha fatto qualche un po' di aces, un po' di assi, avete avuto paura, eh? Cioè quello col
paura.
Servizio col servizio di Fritz lì, ogni tanto Sinner era lì a guardare.
L'unica cosa in cui gli Stati Uniti ci sono superiori è la potenza economica, è proprio
l'unica.
Come nelle peggiori famiglie si può far valere le proprie idee solo se si è più ricchi.
No, abbiamo anche le bibite più grandi. Abbiamo l'aria condizionata più fredda, abbiamo un sacco di cose dove sono migliori.
Sì, ma voi avete l'influenza su tutto il mondo, influenza per solo in base a causa dei vostri soldi, per
chissà
i soldi,
perché.
Non per la forza delle idee
ma
che ormai
sono
consunte.
I soldi sono finti, Leonardo, questa è la scusa di tutti, i soldi sono finti. Li stampiamo.
No, i soldi non esistono più, sono un numero che va su e giù.
Esatto.
I soldi, ma
non abbiamo
più una percezione reale, è un numero che sale, che scende, però non esistono più i soldi.
Ma per Bene, focus economia è tutto,
sì.
È tutto per focus economia. E...
No. That's America!
Senti, ma diglielo di Sinner, tu che dici, Leonardo?
Io devo dire una cosa a te, caro Alessandro.
Bene.
Ridammi il mio cappello.
No, allora. Ascolta.
Rivoglio il mio cappello. Non era bastata la sciarpa, adesso ti sei preso anche il cappello.
Si sta preparando per l'autunno.
No, spieghiamo agli ascoltatori. Ieri Leonardo Manera è venuto a casa mia. È stato festeggiato soprattutto dal cane, dai gatti, con sua grande gioia. E sostiene, uscendo di casa. Ha iniziato a sostenere che lui avesse un cappello all'entrata, un cappello che non aveva.
Ce l'avevo già, tu mi hai fatto sparire la sciarpa. Probabilmente mentre eravamo lì al tavolo, il tuo cane l'ha preso e l'ha portato in giro.
Ma
sì, adesso chissà dove è finito, sarà nella cuccia del cane. Si sa che i cani prendono queste cose. E quindi ti chiedo per favore di ridarmi il mio cappello, al quale sono affezionato perché è uno dei pochi che mi sta bene.
Sarà Brandelli ormai.
Vergonati, Milan.
Ma non aveva cappelli! Finiamola, non ha mai lasciato una sciarpa.
Il mio cappello. Tu se la spassi adesso in giro con il mio cappello o lo metti in testa al tuo cane, ma in giro e metti il mio cappello in testa al
ma
cane.
Ma ieri, guarda, Andrew è impazzito, ieri alle 9 di sera mi mandava messaggi e dice, scusa, ma veramente mi ridai il cappello? Ma non aveva cappelli, l'aveva cercato in tutta la sala, dove è stato? Non avevi
Rivolgi
cappelli.
Il mio cappello.
Vabbè. Niente.
That's Leonardo Manera,
that's Andrew Spanhaus, that's Pietro Lacorte, Miriam Lucchetti, sì, eccolo qua, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, that's 80020, anzi dai i numeri in inglese oggi, vediamo se te li ricordi, ce li hai scritti sulla scaletta.
824024.
Come?
Scusa un po' più.
824 00, facciamo facile, 24.
Ok, e i WhatsApp?
I WhatsApp sono 349 23 86 66 6.
Sono un po' troppo. 666.
No, facciamo così, facciamo l'americano. 349 238 6666. Ma Marco della bestia,
non arriva neanche uno oggi.
Oggi
non arriverà neanche uno.
Quei numeri lì,
ti penti di aver chiesto?
Quei numeri lì, possiamo partire.
With a list.
buongiorno a tutti.
Per la gioia di Leonardo Manera è tornato Mario Draghi con questo suo bel buongiorno a tutti, con il suo inglese che ora il nostro Andrew giudicherà con un voto da 0 a 10. Eccolo qua.
Make sure that all policies are aligned. Climate policies are aligned with industrial policies and these are aligned with trade policies and so on.
Vabbè, cioè,
to
lineare,
sembra
però
un po' un banchiere globalista, vabbè.
Hai sentito? Eccolo qui, Leonardo, ti ha rubato il mestiere, ti ha rubato la critica.
Sì, è un inglese direi poco più che scolastico, cioè lo parla bene, però è sì, è un inglese scolastico, direi, molto lineare, come dice sì. Andrew, no? Cioè si capisce, ecco.
Sì, si capisce.
Questo l'atteggiamento, dire. L'atteggiamento.
Vabbè, ma non parliamo di questo. No, ci devi dire cosa succederà stanotte. Stanotte c'è il dibattito.
Stanotte c'è il dibattito.
Sei pronto,
il
dibattito? Stai sveglio? No, lo dico, vabbè.
A che ora è? A che ora andrò in aria in Italia?
Alle 3. Mi trovo sveglio. Io sto sveglio, sarò in televisione in mezzo alla notte, prima, dopo, durante. Mamma mia. Sì, sarà un momento molto importante perché Kamala Harris, il suo, che ha un vantaggio lievissimo in questo momento nei sondaggi, suo problema o anche opportunità è che molte persone dicono: non ho capito bene esattamente cosa vuole, quali sono i suoi principi, eccetera.
Si dice che faccia un po' quella che si direbbe in italiano le supercazzole quando deve entrare un po' nei temi.
E lei rimane sul vago. Uso le tue parole,
no,
scurrili.
Ma non è scurrile, è la supercazzola. Cioè. Attenzione, questa, Leonardo, sai cos'è questo?
È la risata di Kamala.
Che pare che sarà un elemento determinante, no?
Lei deve sminuire Trump un po' i suoi attacchi, deve dire sì, ma la solita roba da uno che non ha niente da dire, ma deve presentarsi perché lei rimane sul vago volutamente, fa alcune proposte un po' populiste in economia, però non vuole entrare troppo nel dettaglio, no? E quindi la gente dopo un po' dice bene, così non si litiga, non viene criticata troppo, però la gente dice sì, ma cosa what does she stand for?
Cioè, cosa
rappresenta? Cosa vuole questa?
E pare che stia diminuendo un po' quell'onda di entusiasmo. È arrivata Kamala Harris a sostituire Joe Biden e c'è stato un iniziale entusiasmo. Adesso i sondaggi dicono che questa onda di entusiasmo, anche finita la convention democratica, sia un po' calata.
Il vero colpo di scena sarebbe se lei si ritirasse e torna Biden. Io farei così. Torna Biden e c'è di nuovo un grande entusiasmo per Biden. Secondo me è l'unica possibilità per il Partito Democratico.
Ma Leonardo, tu sei caduto da un albero di cocco?
Ah, questa è una battuta.
È un modo di dire
no, è una battuta, spiegaci.
Sei caduto da un albero di cocco?
Che Kamala Harris ha detto una volta.
È una battuta di Kamala Harris parlando di sua madre, diceva così, ma sai che sei caduto da un albero di cocco, per dire che sei viene dato dal nulla, no? Sì. Tu vivi nel contesto delle persone
intorno a te. Pensa se lo diceva un uomo bianco dicendo sua mamma è caduta da una pianta di cocco a una donna di colore.
Quindi ci sono i meme, se guardate sui social, con il cocco per Kamala Harris, insomma, però viene preso in modo simpatico e giocoso, però stasera, domani mattina.
Che poi conta veramente entrare nello specifico dei problemi, o le persone, gli americani, poi che sono persone semplici, votano molto dal punto di vista emozionale, di immagine.
A ogni battuta di Leonardo io voglio Kamala Harris.
Allora, non è facile spiegare a un intellettuale come te, che noi siamo semplici, però
ingenui, perché?
In effetti è così, la gente, almeno le persone che guardano il dibattito, buona parte sono quelle che hanno già deciso. La questione sono quella piccola percentuale che deve ancora decidere, come decide? Decide tanto sui dettagli? No, in effetti no, però devi dare l'impressione. Se lei dà l'impressione di non voler dire tutto, allora è una cosa negativa.
Ma potrebbe pagare per lei avere un atteggiamento, diciamo così, cerchio bottista, cioè che sì, cerca di stare
Sì, rischia di pagare un po' per questo. Rischia. E stasera ha una
questo non è, quindi non è un bene se lei sta un po' di qua, un po' di là, non è un bene per gli americani.
Ma più o meno, insomma, ha scelto delle posizioni buone. Buone nel senso, dice: aiuterò a abbassare i prezzi del cibo, darò aiuto per comprare la casa, insomma, delle cose abbastanza. Tasserò i ricchi, i miliardari, metterò le tasse su di loro e abbasso le tasse sulla classe media.
Invece, ecco, su questo Trump, che possiamo sentire, su questa. No, perché la risata di Kamala Harris non è una cosa che ci siamo tirati fuori noi. È un tema, è un dibattito. È un tema che crea dibattito negli Stati Uniti, cioè è troppo esagerata e troppo sguaiata per Trump, è un indice di pazzia, di pazzia.
Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy.
Laughing
Kamala. You can tell a lot by her laugh. No, she's crazy.
Vabbè,
she's nuts.
Nei comizi, insomma, è ovvio che si dice anche un po' laughing Kamala.
Lui dà i nomignoli a tutti, a volte funzionano, a volte no. Finora non ha trovato uno buono per lei, quindi sta cercando.
Laughing, cioè che ride, no?
Laughing, sì, sì. Ed è l'indice di pazzia, esatto, esatto. Allora, il primo tema che affrontiamo, se volete, parte anche qui dagli Stati Uniti. Leonardo, ti ricordi quanti post io ho fatto durante il lockdown dicendo state togliendo ai giovani lo sport, la socialità, l'affetto? In America cosa succede? C'è una ricerca che è stata dell'Università di Washington, pubblicata sul Proceedings of the National Academy of Sciences, che tu ci dici,
cosa
Andrea,
prestigiosa
che dice questo: per i lockdown hanno fotografato proprio le cortecce cerebrali dei ragazzi dei 9 ai 17 anni, hanno scoperto che a causa del lockdown le ragazze sono invecchiate di 4,2 anni in più rispetto all'età anagrafica e i ragazzi di 1,2 anni in più rispetto all'età anagrafica.
Ma da che punto di vista?
Del Covid, per i traumi quasi da stress post-traumatico. No?
Ma sono invecchiati mentalmente o proprio dal punto di vista anche fisico?
Cioè, no, il loro cervello. Cioè,
cervello
i ragazzi
fisico,
sono gli effetti dei lockdown sugli adolescenti hanno fatto invecchiare il loro cervello, più stress.
Quindi sono maturati prima, è un elemento positivo questo.
Beh, insomma, sono maturati. Ecco, vedi?
È caduto proprio da un albero di cocco lui.
È caduto da un albero di cocco. No, perché dico perché da qui voglio partire? Perché riprendono le scuole. Sono riprese le scuole. Tuo figlio ieri, caro Leonardo? Già
sì, ieri ha cominciato e già si è un po' lamentato, dato che quest'anno sembra più complicato.
Un anno in più. Quindi no, vabbè, ma teniamola lì questa notizia. Poi dopo, se volete, ne parliamo. Insomma, quindi molti dicono, mi rispondono sempre, perché tu cosa avresti fatto? Io dicevo, secondo me, che togliere ai giovani la socialità, lo sport, le frequentazioni, avrebbe comportato dei seri problemi che avremmo visto nel tempo. Mi sembra che adesso ci sia.
Profeta?
Un facilissimo profeta.
Se ne parla molto negli Stati Uniti di questa cosa qua.
Ma sai che se tu avessi detto queste cose le hai dette a volte, ma insomma.
Ma no, le dicevo.
Saresti stato dura, ma non così.
Tutti
in modo
i giorni,
così.
Ma vai a vedere i miei post, dicevo maledetti che non siete altro. Dicevo.
Allora tu vuoi la morte, ti avrebbero detto, io non ricordo cosa dicevo, ma ti avrebbero detto, vuoi la morte degli anziani?
Me lo dicevano, me lo scrivevano. Io dicevo, bisogna chiudere prima delle scuole, aeroporti, porti, pizzerie, bar, tutto. Poi,
allora vuoi che gli anziani muoiano, ti avrebbero detto, forse ti dicevano anche, non ricordo più.
Me lo dicevano e come? Sai come? Anche tu mi dicevi, odi gli anziani. Però vogliamo parlare di scuola che riparte con un occhio particolare, una notizia che mi ha colpito, perché il ministro Valditara ha detto in alcune scuole, in alcune regioni parte una sperimentazione con l'intelligenza artificiale a supporto degli studenti. Allora vogliamo capirne di più con un consigliere del ministro Valditara, insegna all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università Roma 3, è il professor Paolo Branchini. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Eccoci qui.
Buongiorno Buongiorno a tutti. Ho seguito con interesse quello che avete detto a proposito dell'invecchiamento del cervello dei ragazzi.
È un invecchiamento testato da una università prestigiosa, ci dice Andrew Spannaus, e da un ente molto molto prestigioso negli Stati Uniti.
Così possiamo sostituirlo con l'intelligenza artificiale.
Esatto. Allora, ci deve spiegare cosa vuol dire
questo. Sarebbe quella l'idea, diciamo.
Non sarebbe quella l'idea. No, ce la spieghi, perché è interessante. Cosa significa l'intelligenza artificiale?
Ma è molto di per sé l'idea è molto semplice. Come sapete, il ministro tiene molto al fatto che si possa personalizzare la traiettoria dell'apprendimento dei ragazzi, perché la personalizzazione ha dato nel passato risultati estremamente positivi nel momento in cui veniva applicata. Ci sono degli studi che per l'appunto sono stati fatti negli Stati Uniti molti anni fa, una quarantina di anni fa, in cui si vedeva chiaramente che se un docente era coadiuvato da un assistente per ogni ragazzo, il ragazzo aveva alla fine dell'anno appreso con maggiore efficienza i concetti in studio, e anzi si vedeva da quello studio chiaramente che i ragazzi che magari avevano maggiori difficoltà in una classe di questo tipo avevano comunque sia raggiungevano dei traguardi che erano completamente in media con una docenza classica in cui avevate un docente. Perfetto. E 30 studenti.
Quindi questa intelligenza artificiale come assistente personale per ogni studente. Questo è...
Assolutamente sì, c'è una personalizzazione della didattica a fini educativi ovviamente dei ragazzi, in particolare riteniamo che le STEM e ovviamente anche le lingue, visto che questi assistenti virtuali possono farlo, siano in qualche modo ne possano beneficiare di più.
Ma ce lo spiega praticamente cosa vuol dire? Alcuni studenti cosa faranno? Non so, chiedo un test che viene inserito in un computer e l'intelligenza artificiale elabora?
No. È una didattica un po' diversa. Innanzitutto abbiamo bisogno, per fare questo esperimento, nell'84 si utilizzarono persone perché l'intelligenza artificiale non c'era. Quindi lei immagini di avere due classi in cui c'è una docenza standard,
sì,
e quindi un docente, ad esempio, per l'insegnamento di matematica o quello che preferisce, uh-huh, e 30 ragazzi, e oppure un docente, 30 ragazzi e 30 veri e propri assistenti. L'assistente virtuale che compito ha? Ha quello di seguire puntualmente il ragazzo, dare dei feedback immediati e consentirgli di potenziare
ma questo l'abbiamo capito, è il come, cioè è un computer, perché l'intelligenza artificiale è un computer.
Assolutamente.
Quindi l'allievo che fa il compito di matematica, questo compito viene valutato non solo dall'insegnante standard, ma viene anche valutato dall'intelligenza artificiale, che darà un feedback su dire bisogna potenziare queste cose.
No? Esatto, e questo non accade solo durante il compito in classe. Lei immagini che un concetto, che so, un'equazione di secondo grado piuttosto che un altro concetto, e nel momento in cui fa l'esercizio anche da solo, ci si rende conto, l'assistente virtuale si rende conto, questo è un esempio naturalmente, che il ragazzo ha capito benissimo come funziona l'equazione di secondo grado, ma non sa sommare due frazioni ha dei problemi nella somma di due frazioni.
Quindi allora, lo segue anche durante la realizzazione di un compito.
E deve farlo sul computer, chiaramente. Sì, tutto deve essere fatto sul computer.
O quantomeno deve essere ritradotto su un computer. Poi ci sono, questi sono problemini tecnici che possono essere affrontati in vario modo. Non siamo più negli anni 80 o 90 in cui bisognava digitare, potete immaginarlo da solo oramai. Con questi sistemi di large language model ci parlate con i computer, se volete. Quindi
lasciamo
perdere il tratto tecnico. Il punto vero è che c'è c'è la possibilità di seguire puntualmente il ragazzo, identificare immediatamente eventuali lacune, suggerire quindi esercizi segnalarle al ragazzo e al docente, uh-huh, e suggerire eventuali esercizi di potenziamento in maniera, perfetto, tale in maniera da recuperare sul punto.
Sì, se ho capito bene, ma chiedo a Andrew Leonardo, non è solo fai il compito poi te lo valuto, ma ti seguo proprio anche nei vari passaggi del compito e vedo in presa, certo, diretta se hai dei limiti. Questo vale per matematica, vale per le materie scientifiche,
per qualunque cosa, per non, faccio un esempio, storia, non conosco, cioè, l'uso del congiuntivo, adesso non lo voglio dire, per tutte le cose che hanno in qualche, che sono in qualche modo diciamo disciplinabili, no, in questo senso,
chiaro, chiaro. È una questione di efficienza,
è un tutor tecnologico, diciamo così,
sì, ecco, che però ti segue ogni singolo minuto, ecco, non...
beh certo, nella, so, in quell'ambito è un momento, non è che ci abbiamo il grande fratello,
no,
in quell'ambito è chiaro, piccolo, che fratello, è chiaro che il tutor è un tutor, è proprio un vero e proprio assistente personale. Mm-hmm. È nella logica di Bloom, se volete, un assistente personale che coadiuva il docente, perché è chiaro che il docente è centrale in questo discorso, perché lui amministra i tempi, amministra, diciamo, le modalità e le traiettorie di apprendimento della,
sì,
classe.
Sì.
Dopodiché, però, se il docente ha davanti 30 ragazzi, non riuscirà mai a fare un lavoro puntuale di questo tipo, tant'è che Bloom lo fece fare a 30 assistenti reali.
Ma non è che rischiamo la troppa informazione, cioè il docente ha la necessità di valutare i ragazzi, no, sulle loro capacità. L'idea sembra l'efficienza, cioè così sappiamo meglio, siamo più in grado di sapere tutti i problemi dei vari ragazzi, ma è necessario, cioè la scuola, il problema della scuola è che storicamente il docente non riesce a conoscere i suoi ragazzi abbastanza, è questo, o insomma,
beh, no, diciamo, ci sono, la scuola ha tanti problemi, però voglio dire, perché nasce, da dove nasce questa necessità, se volete, se voi vi leggete per esempio i risultati di un PISA test qualunque o anche di un Invalsi, insomma scegliete un'agenzia di valutazione voi, non è inutile che siamo qui a parlare, scoprirete che sfortunatamente abbiamo una situazione molto eterogenea su scala nazionale, e abbiamo per esempio che sussistono dei gap di apprendimento piuttosto forti che riguardano gli immigrati di prima generazione, i quali su 8 anni di insegnamento di fatto ne perdono uno. Ci sono dei gap piuttosto forti che dipendono dalle condizioni familiari di partenza, e ci sono anche dei gap di gender.
Ma è peggiorato negli anni questo? È peggio oggi rispetto a 30 anni fa, 50 anni fa?
Non posso fare questo discorso rispetto a 50 anni fa, perché poi andate a vedere i PISA test, ad esempio, partono dagli anni 2000. Però è sfortunatamente una situazione, mi lasci dire, piuttosto stabile nel tempo.
Sì.
Cioè questi gap non sono legati al fatto che noi abbiamo cambiato la preparazione, adesso diciamo poi non è neanche vera, ma che la preparazione dei docenti è cambiata, piuttosto che il programma nello specifico è cambiato. No. Se lei guarda i PISA test, adesso lasciamo perdere lo scalino del Covid che concerne le materie anche STEM, dimentichiamo quello, abbiamo una situazione piuttosto stabile, e quindi questa è una situazione che in qualche modo ci pone davanti ad un problema. Questa situazione peraltro è molto impattante anche nelle scelte dei, sì, ragazzi, perché la mancanza di preparazione ad esempio in matematica, ma adesso possiamo parlare di qualunque materia, alla fine pone il ragazzo in condizioni molto spesso di non scegliere semplicemente perché non conosce abbastanza bene di conoscere abbastanza bene, esatto, di cosa si parla. Questo è un problema serio,
sì,
e questo lo dovremmo provare ad affrontare, lo vorremmo provare ad affrontare sperabilmente con successo in questo modo.
No, ma noi, professore, intanto la ringraziamo, ripeto, il professor Paolo Branchini è consigliere del ministro Valditara, insegna all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e alla Roma 3 Università, e ci ha spiegato insomma i dettagli di questa sperimentazione. Vedremo gli ascoltatori, ovviamente quando si parla di novità puoi immaginare, Leonardo, sono un po' scettici, diciamo, ma mettere due docenti, mettere meno allievi in ogni classe così da seguirli tutti, le novità spaventano sempre. Spaventano sempre, no? Io non sono, come dire, in maniera pregiudiziale contrario. Vediamo.
Da capire la, appunto, a che bisogno, quale bisogno risponde. È chiaro, come intelligenza artificiale in generale, definire bene cosa lo stiamo utilizzando a fare. E sicuramente ha la sua utilità, come tutte le cose tecnologiche nelle classi, eccetera.
Chiaro, valutare.
Oggi non si potrebbe fare a meno dei LIM, per esempio.
Esatto. Tu, però, Leonardo, sei inquietato da questo? No,
sinceramente no, perché io vedo che i ragazzi hanno già l'abitudine a confrontarsi e a utilizzare l'intelligenza artificiale. Se arriva poi per dare un sostegno anche personalizzato, ben venga. L'importante secondo me è che ci sia sempre una sintesi poi da parte del docente.
Umana, ecco. certo, questa figura non scompare. Allora andiamo un attimo in pubblicità, i microfoni sono aperti anche per voi, poi parleremo anche di quello che sta succedendo a Foggia, ma in realtà a Foggia è l'emblema di un'Italia sempre più incattivita. Si parla delle aggressioni, in questo caso ai medici, ospedale infermieristico, OSS, nei vari ospedali, da Foggia all'Italia. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ho provato a fare i numeri detti da Andrew e mi ha risposto uno dallo Zimbabwe.
Comprato la cosa che proponeva?
È lo spiritoso, ti manda il conto della bolletta. Stai tu in Zimbabwe.
Le scarpe Spannaus.
Comunque mettetevi il cuore in pace, perché tanto Kamala è in vantaggio di 10, in vantaggio di 5, in vantaggio di 2, si va a votare e vai trampone bis. Mi dispiace per voi.
Well, I would dive to the bottom, I'd swear I'd never come out.
Ma questa ride come una pazza, ma con questa risata non prende neanche un voto.
Vabbè, adesso questa l'ha già detta Trump, comunque.
Buongiorno Alessandro. Lo sappiamo tutti che sei un fregarolo. Ridai per favore la sciarpa e il cappello a quel povero pelato.
Tanto povero giusto. Pelato è brutta come espressione. Ma no, ma continuano ad arrivare messaggi, poi gente che vuole mandare cappelli non ne ha bisogno e non ne indossava alcuno ieri.
Buongiorno Milano, ciao comunistaccio. Senti, volevo dirti una cosa. Ieri mentre facevo il cruciverba ho provato una frase, il noto comico Leonardo. Indovina qual era il cognome? Manera. Oh, è finito pure sui cruciverba.
Sì, una volta lo vidi anch'io sulla settimana di Mistica. Ma sai che se ti ritrovi durante uno spettacolo una persona che ride come Kamala, all'inizio fa simpatia le prime due volte. Dopo, se continua a ridere così, rovina lo spettacolo e speri che le venga un attacco di dissenteria, cioè che debba andare in bagno per non rovinarti lo spettacolo.
Vabbè, 9:41 minuti. Oh, ragazzi.
Ma siamo sicuri, sì, scusa, che il consigliere che hai avuto prima sia stato nominato regolarmente? Perché sai, con la questione di Teresa Boccia, eccetera. Hai verificato?
Tra l'altro non se ne parla quasi più, ma il caso San Giuliano è finito alla Corte dei Conti e poi stasera c'è la boccia dalla Berlinguer. Beh, vabbè.
Io sono deluso,
io te l'ho detto,
però.
Cosa succederà?
Cosa?
Lei verrà proposta come capolista in qualche lista d'opposizione. Dici? A Pompei. Io la vedo così, sì.
E può essere.
Come tu grande, sei paladina dei diritti femminili. Andrà a finire così.
Andrew invece è deluso.
Io sono deluso. Perché? Tutta questa strategia di no, resistiamo, ne è durato neanche un giorno.
24
Scusa,
ore,
sei andato in televisione a difenderti, dire tutto questo, poi boom.
Poi perché c'è tutto il retroscena polemico e politico. Pare che Giorgia Meloni sia arrabbiatissima per quando ha saputo che stasera sarà dalla Berlinguer, quindi su una TV Mediaset, quindi l'attacco i Berlusconi che in qualche modo continuano a rimestare su questa vicenda. C'è tutta anche la questione, vabbè, retroscena.
Io so già come andrà a finire. Lei diventerà un deputato, deputata della Repubblica Italiana per, non so, per i Verdi, per esempio, e l'ex ministro San Giuliano diventerà critico letterario perché avrà più tempo per leggere libri e diventerà un grande esperto.
Staremo a vedere. Intanto cosa succede a Foggia, ma è l'emblema di quello che succede in tutta Italia, nei nostri presidi sanitari, negli ospedali, le aggressioni, avete visto il video addirittura, che parte da una vicenda drammatica, una ragazza di 25 anni che è morta in sala operatoria, i parenti che vogliono farsi giustizia e i medici asserragliati in una camera, ma ci sono state altre aggressioni. Fabio De Iaco torna con noi, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina e Medici di Emergenza e di Urgenza, quindi pronto soccorso. Buongiorno, buongiorno De Iaco.
Buongiorno Milan, buongiorno a tutti.
Allora, si parla di aumento di presidi di polizia, il DASPO sanitario, cioè
sì, come no.
Sì, fai una roba del genere non ti puoi più presentare in ospedale. Io, per carità, prego De Iaco, ecco, ci sono tante proposte. No?
Ascolti, noi dovremmo fare i medici. E i medici dovrebbero curare la gente, no? Indipendentemente da una serie di caratteristiche, si curano tutti, anche quelli che magari secondo qualcuno non lo meritano. E personalmente, ma credo a tutti quelli che lavorano con me, a nessuno mi è venuto in mente di fare il DASPO sanitario, così come a nessuno viene in mente di prendere il porto d'armi per poter lavorare in pronto soccorso, un'altra corbelleria che ho sentito dire in questi
giorni.
Cioè, almeno medico nelle scuole bisogna,
cioè, il medico deve andare con la pistola, ragazzi, ma vabbè,
sì, la siringa,
sì, il taser in mano a qualcuno e quant'altro, la militarizzazione degli ospedali, eccetera.
Abbiamo visto la richiesta di un sindacato che dice che ci vuole l'esercito addirittura.
Sì, più presidi di polizia, ma non è quella la soluzione, no?
No, che non è quella la soluzione, cioè è evidente che la protezione degli operatori deve venire innanzitutto e va fatto di tutto per proteggerli bene, ma poi il problema va risolto alla causa, non può essere sempre soltanto una questione di repressione, al di là del fatto che indipendentemente dalle cause, cioè la repressione da sola non può bastare mai sostanzialmente, no? Io faccio qualche riflessione. Primo, le persone che hanno fatto quello che hanno fatto a Foggia, e attenzione, Foggia non è un'aggressione sanitaria, Foggia è, come ha detto giustamente qualcuno, qualcosa di più. Lì c'è veramente un sentimento criminale alla base, che fa sì che venga organizzata una spedizione punitiva di 50 persone che fanno irruzione in un ospedale. Cioè, non è l'aggressione di cui parliamo normalmente.
Ma no, è la società. Eppure, è la società, cioè, esatto, non c'entra niente. Ma avete visto, esatto, quello che è successo a Viareggio, di una donna che è stata scippata e a 64 anni ha inseguito in macchina lo scippatore e l'ha ucciso dicendo sì, mi ha scippata, che per carità, esatto, è una cosa brutta che può capitare.
Sì, però in, cioè, questo caso ha ragione, insomma, il nostro ospite, è una cosa diversa da magari dall'aggressione di una singola persona.
No, ma chiaro, ma è per dire che viviamo in questa società sempre più incattivita, mi sembra.
Però,
no?
Manera, Mila, scusatemi, ma quelle persone che hanno fatto quella terribile aggressione a Foggia e che sono state identificate dalla polizia che era presente durante l'aggressione, perché erano stati chiamati prima i poliziotti e che hanno ammesso quello che hanno fatto, persino sui post sui social che adesso vanno per la maggiore, quelle persone non sono ancora state arrestate. Allora, io scoprivo ieri, perché mi sono un po' informato, che esiste un istituto che è la fragranza differita,
sì,
che
sì, è stata istituita, l'arresto indifferito.
È stata istituita per i disordini nei campi di calcio.
Esatto.
Ecco, e questa cosa succede, e succede ancora adesso che sentiamo che a distanza di 2 o 3 giorni vengono identificati i responsabili di alcuni disordini e vengono arrestati. Ma è pensabile che non si possa fare?
Sì, però voglio dire, Jacopo, è un po' la solita soluzione, appunto, di intervento di polizia, cioè di repressione. Cioè, sì, giusto, andiamo a prenderli, ma domani ne capita un altro. Infatti, ne sono capitati nel giro di 24 ore altri 2.
Ma secondo lei? Secondo lei c'è un problema anche di percezione di come sono percepiti i medici da parte, insomma, di queste persone?
Sì. Guardi, c'è un problema enorme di percezione della medicina. Ormai la medicina ha perso nella percezione generale quel concetto di incertezza, di complessità, che è difficile da far passare, me ne rendo conto, ma fa parte dell'attività medica. Non esiste una sola procedura in medicina che non possa avere una complicanza, e questo va ben oltre la responsabilità del singolo professionista. Questa cosa ce la siamo persa completamente. Senta, ma soprattutto proprio non c'è più la percezione del servizio e dello spirito di comunità. Io continuo a dire questa cosa qui, cioè noi siamo un servizio. I politici continuano a dire che questo è un sistema, ma questo è un servizio. Se è un servizio è a misura e al servizio, appunto, della comunità, la comunità ne fruisce bene, ma questa cosa mai è persa.
Senta De Jaco, che il nostro Andrew Spanhaus, che è americano, ha anche un punto di vista magari interessante sul suo paese. Sì. Prego.
Siete tutti pazzi? No. Non voi, ma io non capisco come si fa a aggredire le persone che stanno cercando di aiutarti. Cioè, capisco, appunto, come ha detto lei, le cose vanno, a volte vanno male, lo sappiamo benissimo, ma sembra che veramente sia un indice di quello che diceva Alessandro, una qualche tipo di follia, cioè di perdita di coscienza. Cioè, i medici, gli infermieri ovviamente stanno lì per cercare di aiutarci, abbiamo bisogno di loro quando andiamo qualche parte.
Anche
l'idea
perché,
di aggredirli,
se no, perché vai lì? Cioè, voglio dire, perché vai al pronto soccorso?
È un indice, no? Proprio di uno scollamento, un distacco mentale dalla realtà delle persone, cosa stanno facendo. Posso capire che vado nell'ufficio pubblico e quello magari trovo il dipendente che proprio non ha voglia, eccetera, allora mi arrabbio e vabbè, no. Ma l'infermiere sta correndo da una parte all'altra al pronto soccorso, manca il personale e io mi devo...
In tutto dicono ci licenziamo tutti, cioè chi è che vuole lavorare? Questo ce l'ha già detto varie volte De Jaco. Nessuno vuole, pochi vogliono lavorare.
Guarda, continuiamo a perdere professionisti. Ancora stamattina leggevo su Repubblica, c'è una lettera di una bravissima collega che abbandona il pronto soccorso per questi motivi e anche per altri, non solo per questi, per lo stress, per la tensione, per il carico di lavoro e via dicendo. Ma questa roba deve essere corretta. Io continuo a pensare che ci deve essere una soluzione. E poi sentiamo rispondere sempre in termini economici, no? Vanno pagati di più. Ok, sì, d'accordo, siamo d'accordo.
Sì, ma uno non è che c'è l'indennità randellate.
Se anche mi pagate di più e mi fate lavorare, come giustamente leggevo, 40-50 ore a settimana in una tensione continua, in un carico di lavoro spaventosamente alto, eccetera, a un certo punto vi dirò basta, non ce la faccio più, preferisco vivere, capisce? Bisogna riportare tutto ad una misura completamente differente che riguarda sia la percezione che la nostra professione, sì. Lavoro.
Fabio De Jaco, intanto noi ci fermiamo, la ringraziamo sempre per la disponibilità, purtroppo la chiamiamo sempre per vicende simili, a dimostrazione che, insomma, le soluzioni facili sono quelle che poi non fanno titolo di giornale, ma non è che portano a granché. Dobbiamo andare un attimo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Tu, l'italiano medio parla male della polizia americana, ma avrebbe bisogno e vorrebbe la polizia americana, perché qui siamo all'anarchia totale.
Il problema è che ormai non esiste più il rispetto. Questi non sono esseri umani, questi sono animali che capiscono un'unica cosa: la violenza.
Eccolo lì.
Possono essere combattuti solo con la violenza, perché hanno una mancanza di educazione di fondo.
La
e
violenza.
A quella gente non ci si fa più niente.
No, si fa violenza.
Forse più che l'ascoltatore. Gaspo, TSO dobbiamo fare.
L'ascoltatore non si fa più niente, invece suggerisce la violenza come risposta.
Secondo me c'è anche un problema generale di mancanza di fiducia in tutte le istituzioni. Questo
sicuramente.
Negli anni è aumentata questa cosa e adesso non c'è più nessuno che crede veramente, o pochi che credono veramente nelle istituzioni, di qualsiasi tipo esse siano.
E poi ci diceva anche il professor De Iaco l'idea che un medico ti deve curare per guarire. Non è contemplata l'idea che ti curi, ma magari la guarigione non arrivi.
No, ma anche solo semplicemente la diagnosi di un problema non è una cosa così immediata, cioè è sempre una scelta che un medico fa, andare verso una certa diagnosi. Non è una cosa automatica, c'è sempre un fattore umano.
Lo
però
diventerà.
Di questo non si tiene mai conto.
Lo sì. diventerà, l'intelligenza artificiale. Sta già succedendo in alcuni campi.
No, fatemi chiudere la prima ora con un'altra notizia legata sempre alla scuola, visto che riparte la scuola. Oggi il Messaggero fa notare che sono impazzite le chat di genitori. Le domande nelle chat alle scuole: è già ripartita la scuola da poco? Avete già il menù della mensa? Oppure: quante penne rosse e quante blu deve portare mio figlio? Quaderni a quadretti grandi o piccoli? Pantaloncini corti o lunghi? Le gonne sono ammesse a scuola? E via così. Io dico che quando ci sarà la fuoriuscita di tutti i genitori, mamma e papà, dalle scuole dei nostri figli, quando torneranno a occuparsene come se ne occupavano i nostri genitori, cioè il giusto, il minimo indispensabile, sarà un giorno di festa
nazionale.
Ti prendono
la roba,
festa nazionale.
Vai.
Basta.
Però è anche vero che una volta se non andavi bene a scuola ti prendevano a schiaffoni i genitori, che non era una cosa proprio apprezzabile. Non so tu, certo. Non so se a te è capitato.
Giorgino, attenzione, ti ricordi? Giorgino.
Però io dico che forse è meglio occuparsene un po' di più e prendere qualche schiaffone schiaffone in meno.
Così tanto di più. Ma perché è legato allo schiaffone occuparsene?
No, perché
scusa,
una volta tu dici: genitori di una volta,
ma
sei diventato anche tu un passatista.
Occupata,
no, sempre meglio una volta.
Ma mia mamma non se n'è mai occupata così tanto, ma non mi ha mai dato uno schiaffo, neanche mio papà. Cioè, non è che se uno non se ne occupa,
non
poi reagisce con gli schiaffi.
Ma non ti credo,
recupera.
Sei un bugiardo. D'altra parte mi hai rubato il cappello e lo neghi, quindi non è vero.
I tuoi genitori, Andrew, si occupano della tua scuola, si occupavano.
Ma se io...
Il giusto.
Mi chiedevano quando non andavo bene, dicevano: allora smetterai di giocare a basket. No.
Va bene.
Allora dovevo andare meglio. Però,
degli schiaffoni morali.
Quando dimenticavo il pranzo, perché un anno portavo il pranzo a sacco, mia mamma passava e lo lasciava alla scuola.
Ah,
ecco,
vabbè, dai.
Capito?
Chiudiamo con questa storia da libro cuore.
Thanks,
prima
mom.
Ora.
Thanks.
That's America.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, That we can say so much without words.
Hai torto marcio, torto marcio. Adesso siamo passati dagli schiaffoni ai figli, i genitori danno gli schiaffoni agli insegnanti e danno ragione ai figli anche se fanno i cretini. Pensaci che è così, è per questo che va male il mondo.
Capito, hai torto marcio, Leonardo Manera.
Ma adesso,
torto marcio.
Che i genitori diano gli schiaffoni agli insegnanti mi sembra e sarà capitato qualche rara volta, insomma, ma adesso.
Succede. Io sento gli insegnanti dicono che i genitori sono diventati aggressivi.
Schiaffoni, no, ma aggressivi.
Gli dai un 6, gli dai un 5 al ragazzo, arrivano i genitori.
O comunque si lamentano.
Caro Milan,
sì.
Lei prende per il culo chi parla di violenza, ma cosa fa lei nel concreto per evitare questo?
Voto.
Caro Milan,
voto.
Dia lei la soluzione, visto che tratta tutti con questa sufficienza.
No, dico, cioè io faccio il giornalista, non sono ministro, non sono capo della polizia, non sono capo di un sindacato, non sono. Cioè, che soluzione do? Anzi, no, do la soluzione, guarda. Siate tutti educati. Ho dato la soluzione, basta, tutto risolto.
È maestro.
Però ci sarà anche un motivo, adesso io non voglio giustificare nessuno ovviamente, ma ci sarà un motivo per cui mediamente le persone hanno così poca fiducia appunto in chi ci rappresenta, nelle istituzioni.
È che tu sei, che soluzione
motivo
dai tu? Sì, ma certo, ma se siamo qui a voler non giustificare, come dici tu, ma spiegare che sono due cose diverse, ben venga, cerchiamo di capire, di analizzare, ma la soluzione, trattiamoli con la violenza che
no,
si
certo
sa
che non è la soluzione, violenza.
Però
certo, ti faccio un esempio.
Allora dimmela tu la soluzione.
No, ti faccio un esempio per spiegare.
Dimmela
adesso
tu. Arriva sul furto,
Sì, sì, il cappello, lo so.
Se io vengo a casa tua,
ecco, era prevedibile.
Per fare qualsiasi cosa, e ogni volta che vengo a casa tua vedo che mi sparisce qualcosa, prima la sciarpa, poi un cappello, io alla
diventi
fine a casa
violento
tua non ci vengo
forse
più.
Bisogna mettere al cane di Alessandro nel pronto soccorso,
perché sei educato, non è che mi pigli a pugni al limite.
Beh, però la terza o la quarta volta forse anche
uno scappellotto, un coppino,
oppure mi porto un tirapugni nella tasca, non lo so.
Ma non
e vedo che mi sparisce anche qualcos'altro, quindi
no, poi attenzione, poi è uscito e ha detto e poi l'orologio, dov'è l'orologio? Aveva lasciato l'orologio sul tavolo.
Ecco,
effettivamente.
Pure c'hai provato pure con l'orologio
pure
tu.
Ma come pure l'orologio l'hai
il
lasciato
cane
tu?
È stato il cane per quello,
è un orologio al quale tengo molto, lo comprai sulla spiaggia in Sardegna 30 anni fa, è un tarocco, devo dire. Sì, però è l'orologio più bello che ho.
Poi
comprai
poco
più che ventenne sulla spiaggia di Budoni.
Ha diventato il mercato nero. Sì.
Però è un orologio automatico che a distanza di 30
orologio
anni va ancora benissimo.
Compra orologio e lui tac.
Sì, l'ho fatto per sostenere il mercato clandestino.
Cos'è un Bolex?
No, è la coppia di un pane Rai che comprai più di 30 anni fa sulla spiaggia in Sardegna.
Ma e continua così e alimenta il mercato.
Sì, ho capito, ma chi non ha comprato qualcosa sulla spiaggia? Vedi loro che arrivano, ti propongono le cose. Io ho visto questo orologio che devo dire a distanza di 30 anni
funziona
ancora benissimo.
Ma è quello
è automatico
che dici che perde 5 minuti all'ora?
No, funziona perfettamente.
Quello per cui è in ritardo, ecco.
Allora, e sono andato anche a farlo vedere da un orologiaio
e
mi ha detto che è costruito,
porca miseria,
no, ovviamente non è un vero pane, però mi ha detto che è costruito bene, Perché dice evidentemente 30 anni fa anche le coppie si facevano in modo dignitoso, ecco, sì, diciamo così.
Vabbè.
E ci tengo, quindi se la prossima volta vengo, lascio sul tavolo e poi vedo che magari il tuo cane l'ha fatto sparire.
Ecco. Ma perché ti spogli quando vai a casa di Alessandro?
Ascolta.
Perché abbiamo dei rapporti completi proprio. Andiamo in camera.
Il cappello, l'orologio, vabbè, i calzini, insomma.
Va bene, comunque l'ascoltatore che prima si è risentito, sì, se io dico queste persone vanno trattate solo con la violenza, scusa caro ascoltatore, ma dissento, cosa devo fare? Devo darti la ragione per forza. Allora, io voglio ricordare che That's America continua, eh?
E absolutely.
Non si è mai anche fermato.
That's America.
Sì. No, ma che non è adesso, non è adesso. Però tutti i mercoledì sera barra giovedì la nuova puntata.
Settimana scorsa avrete già sentito, ma chi non ha sentito un argomento che appassiona tutti gli italiani, le tasse, il fisco.
Le tasse.
No?
Le
e
tasse.
Quindi capire perché in America è un po' diverso, ma non così diverso rispetto a voi. Solo che possiamo fare le tasse da soli noi. Spiace commercialisti, vi togliamo il lavoro.
Ma ci sono i commercialisti,
certo,
però sì,
ci sono,
sì, sì.
Cioè, chi ha bisogno, certo, ci sono e fanno tanto lavoro. Non è che tutti hanno bisogno del commercialista. Non c'è il CAF, devo andare al CAF, sono un dipendente, devo andare al CAF, passare ore e ore a mettere insieme tutti i documenti, fare tutte queste cose. No,
sì, sì, si può fare anche da noi, ti metti lì, però sbagli sempre, c'è sempre qualcosa che se non sei commercialista fai di errore.
Nessuno picchia i commercialisti, giusto?
No, loro sono... ma per carità, adesso, no. Ma perché siamo diventati così aggressivi anche noi? Cioè, sembra che dobbiamo parlare...
Dico, non picchiate il commercialista.
Assolutamente no. Caro Leonardo, dove sei finito?
Ascolto, sono qui.
No, niente. Tra poco, dopo il traffico, parleremo ancora di quello, ancora, come ieri abbiamo parlato di Roma, anche oggi parleremo di Roma. C'è una levata di scudi e allora voglio già invitare i cittadini di Roma, soprattutto pure dei dintorni, coloro che vanno a Roma per lavoro tutti i giorni. C'è una levata di scudi perché è stato annunciato l'aumento del biglietto dell'ATAC, quindi dei mezzi di trasporto, a 2 euro, che devo dire... è uno dei più bassi a livello europeo, no? Sì. 2 euro non è
poco,
è poco rispetto,
però quando aumenti
però quando aumenti
sente.
E soprattutto sento già le orecchie che mi fischiano di cittadini romani che diranno sì, ma il servizio
l'autobus non arriva mai,
non arriva mai,
avete preso l'autobus a Roma?
Non arriva mai, capisco, però il tema è questo: è giusto un aumento a 2 euro del biglietto? Ripeto, non è tra i più bassi d'Europa, non lo so, i servizi a livello di comparazione europea lo vedremo
servizi.
Tra poco.
Poi bisogna anche vedere quanti lo pagano quando entrano in metropolitana. Adesso non so,
appunto,
se a Roma ci siano i tornelli, non ci sia, come funziona, che tipo di tornelli
sono
scavalcabili con un bel saltone.
Vabbè, ma ragazzi, scavalcabili o no, hanno messo i tornelli a Milano e metropolitana, non sono difficilmente scavalcabili, hanno messo le porte che si aprono. Cosa fa la gente? Sì, chi non vuole pagare il biglietto si attacca a quello davanti che passa, le porte rimangono aperte un attimo.
Poi a Roma
quello
non
che
si
fa
paga,
Leonardo
non
Manera
si paga in
tutti i giorni, peraltro andando qui al bar... non usando il pass e facendo scattare l'allarme in tutta Radio 24. Non ho voglia di tirare fuori la tessera. E si accoda a qualcuno e fa tutti, lui lo fa al lavoro. Per cui figurati.
Questa è l'intelligenza artificiale, può servire per individuare i soggetti come lui che non seguono le regole.
Esatto. Comunque, tra poco, dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Everybody's gotta live. Everybody's gotta die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why, sometimes that going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. saw a blind man standing on a corner yesterday, baby.
Allora, 10-19 minuti. Devo dire che già arrivano tanti messaggi, caro Andrew. Noi che li vediamo in presa diretta, c'è chi dice sì, ma anche gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa.
Ed è vero.
Però stiamo parlando del prezzo del biglietto. Qualcun altro dice: il problema non sono i 2 euro, ma che si paga per 4 fermate, 3 fermate o 20 fermate lo stesso biglietto. Insomma, stiamo parlando della possibilità di aumentare a 2 euro il biglietto Ataca Roma. C'è con noi Andrea Giuricin, esperto di economia e trasporti alla Bicocca e Istituto Bruno Leoni. Buongiorno professore, eccoci, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, è vero che se anche andasse a 2 euro è tra i più bassi in Europa rispetto alle grandi capitali europee, però se noi sentiamo, io ho già detto, l'eco, sento già le orecchie vibrarmi delle proteste, orecchie piene di proteste dei cittadini romani che diranno: pagali tu 2 euro per un servizio che funziona così così. Da che parte iniziamo?
Allora, secondo me bisogna partire innanzitutto dai numeri. Purtroppo siamo, come si dice, tristi economisti, e noi vediamo che Ataca lo scorso anno dai biglietti e dagli abbonamenti ha guadagnato circa 214 milioni di euro a fronte di costi, di soli costi del personale, di 490 milioni di euro. Quindi capiamo che è un'azienda un po' particolare. Detto anche questo, quindi capiamo bene che in realtà i biglietti e gli abbonamenti sono una piccola parte, diciamo, dei ricavi complessivi dell'azienda, che riceve invece tanti soldi pubblici, cosiddetti contributi per effettuare determinati servizi. E questo è il punto iniziale. Quindi noi capiamo bene che portare il biglietto a 2 euro in realtà ha un impatto, diciamo, anche limitato per quanto riguarda i conti di Atac, sì, che dipendono invece tanto da, diciamo, dai contributi pubblici, quindi dalle tasse che vengono pagate dai cittadini. E questo è il punto di partenza, secondo me, di un po' tutta la discussione, per capire bene di che cosa stiamo parlando. Detto questo, il prezzo del biglietto è relativamente basso, però sappiamo anche che la qualità del servizio probabilmente non è così elevata a Roma come purtroppo in altre città italiane, e questo dipende anche dal fatto che molte volte abbiamo delle aziende pubbliche gestite direttamente o indirettamente dalla politica, cioè la stessa politica che chiede di fare determinati servizi assegna alle proprie aziende, alle proprie controllate, quei determinati servizi, e qui sappiamo che c'è un enorme conflitto di interesse.
Sì. Tanto ci ascoltano moltissimo dall'estero i nostri ascoltatori. Diteci se siete collegati dall'estero, se ci dite quanto costa il trasporto pubblico nelle vostre città. Tu, Andrew, in America, per esempio, costa tutto di più, ma sappiamo che anche gli stipendi sono più elevati.
Costa, hanno il dynamic pricing, stato a Washington, preso diverse volte la metropolitana, una settimana fa, poco più. La linea è molto lunga, adesso va molto fuori, costa parecchio durante le ore di punta, costa 6-7 dollari arrivare a Washington da una zona di sobborghi abbastanza fuori, diciamo più lontano di Gessate, diciamo così, mm-hmm, sulla verde. Poi durante il weekend costa 2,50 dollari.
Ah, quindi costa di più durante
quindi
il giorno.
Fanno dynamic pricing, costa molto spostarsi. Io però, in generale, io sono molto d'accordo con l'idea che i mezzi pubblici dovrebbero costare poco, cioè che sia giusto il contributo pubblico generale, perché rendono l'economia, la società più efficiente, e quindi dà tanti vantaggi anche.
Cioè, in teoria diminuisce anche il territorio. Il traffico diminuisce.
Ma c'è un'idea, chiedo a Giuricin, sicuramente in Italia non c'è, ma c'è un'idea in generale di cercare di portare, cioè far pagare il servizio al suo costo di mercato, o è semplicemente qui è, insomma, tappare un buco?
No, allora, infatti questo è sicuramente il punto. È certo che aiutare il trasporto pubblico per favorire, diciamo, il trasporto di massa ha sicuramente dei vantaggi, cioè far trasportare 1000 persone su una metropolitana ti evita ingorghi chiaramente in superficie, quindi sicuramente è efficiente. La vera differenza è proprio questa, cioè quella di dare dei contributi in linea di massima per coprire dei buchi o per coprire una situazione molto inefficiente, o invece dare dei contributi, diciamo, per favorire lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Teniamo conto che in generale, praticamente in tutto il mondo, nelle aziende si danno dei contributi, nel settore del trasporto pubblico locale si danno dei contributi per favorire questa mobilità.
C'è sempre lo Stato, quindi, gli enti pubblici, insomma.
Più o meno sì, il fatto è come dare questi soldi e che maniera vengono spesi. E questo secondo me è il vero punto di critico che abbiamo tante volte purtroppo in Italia, che non è mai stato risolto, anche perché le aziende poi sono controllate indirettamente dalla politica. E qui poi ci sono tanti modi per cercare di aumentare i ricavi dei biglietti, il dynamic pricing, ad esempio quello che c'è a Washington, ma quello che abbiamo anche ad esempio a Londra storicamente. Abbiamo delle tariffe molto, molto differenti in funzione sia delle zone, ma soprattutto in funzione dell'orario o dei giorni in cui viene utilizzato. È un modo per cercare di migliorare diciamo anche gli introiti per queste aziende e pesare un pochettino meno sul contribuente pubblico.
Per esempio, vedi, arriva poi d'altra parte il fatto che no, per esempio a Roma io da quando sono nato sento sempre lamentarsi le persone dell'efficienza dei trasporti. Questo è un problema insomma che alla fine immagino non verrà risolto mai, però diventa anche un alibi per chi non vuole pagare il biglietto e cerca varie escamotage per non farlo, no?
Assolutamente. Allora teniamo conto che l'evasione tariffaria, cosiddetta evasione tariffaria, cioè i cosiddetti portoghesi impropriamente detti, è sicuramente elevato a Roma. A Roma è come anche in altre città. Bisogna anche dire che i tassi ufficiali in realtà ci dicono che siamo intorno al 4-5%, molto probabilmente i tassi reali siamo intorno al 20%. Se teniamo 20%. Però conto che esatto, se teniamo però conto che gli introiti da biglietti sono, abbiamo visto prima, 200 milioni di euro, 220 milioni di euro, anche aumentando di un 20%, capiamo bene che parliamo di 40 milioni di euro. Il costo del personale, ricordo a Roma, essere 490 milioni di euro. Quindi sicuramente è andare nella giusta direzione per evitare l'evasione, ma al tempo stesso bisogna anche essere realisti e dire attenzione, anche eliminando del tutto l'evasione, i problemi comunque rimarrebbero e le soluzioni da trovare ci devono essere trovate, ecco.
Mi fa piacere che i nostri ascoltatori abbiano subito accolto l'appello, vedi qua, a Varsavia, ci scrive da Varsavia Ludwig, 4,40 euro di zloty, poco più di un euro, 4 euro, poco più di un euro, per il biglietto da 20 minuti 3 zloty e 40, quindi meno. Poi guarda qua, Mirko, la metro di New York 2,90 dollari, 2,90, però se, super efficiente.
Ma se fai il conto, costa meno che in Italia, perché il reddito medio in America, in termini assoluti, è il doppio.
Alto, certo,
è il doppio, poi a New York ancora di più, quindi è come se costasse 1,50 euro.
Come a Varsavia, immagino che insomma un euro, ma adesso non so il reddito medio a Varsavia. A Londra 2,70 sterline in ora di punta in zona 1 centralissima, altrimenti 2,10 sterline.
In Germania costicchia, mi sembra.
In Germania costicchia, sì, e poi ci scrive anche da Vienna. Vabbè, effettivamente, Giuricin, quale dovrebbe essere un prezzo, come diceva prima Andrew Spanaus, un prezzo di mercato, un prezzo che tenga conto del fatto che essendo un servizio pubblico deve essere potenziato ma anche fruibile pubblicamente dalle persone che vogliono lei dove lo metterebbe, insomma, questa asticella dove lo metterebbe?
Allora è molto difficile, perché poi secondo me dipende da città a città.
Poi lo diciamo a tutti, ai Giuricin dice esatto. 15 euro per la metropolitana e ameranno sempre di più l'Istituto Bruno Leoni.
No, ma al di fuori poi delle battute, secondo me dipende molto anche dalla qualità del servizio, e questo è sicuramente uno dei punti dolenti in diverse città italiane. Quindi anche il prezzo del biglietto, la tariffa in questo caso del biglietto, è questo. È difficile dire il prezzo deve essere 1,50 o 2 euro o 2,50. A mio parere, prima di tutto bisogna ricordare che anche quando era 1,50 euro il prezzo del biglietto, la tariffa del biglietto, questo copriva più o meno il 25-30% dei costi dell'azienda, quindi il costo reale di quel biglietto era di 6 euro più o meno. Partiamo da questo presupposto, cioè da questo dato che ci dice quant'è il costo del singolo biglietto reale, e poi sta alle scelte della politica di decidere di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. In Gran Bretagna, ad esempio, al di fuori della zona di Londra, molti servizi sono coperti quasi all'80% dal chi paga il biglietto e solamente al 20% invece da chi diciamo dal contribuente pubblico, ed è una scelta in una determinata direzione. In altre parti invece si decide di andare a finanziare molto di più il trasporto pubblico, e quindi più del 70%, come nel caso di Roma, viene coperto. Però il vero punto è come ridurre questi costi. Quindi il vero punto di partenza: noi dobbiamo iniziare a ridurre i costi, poi sarà una scelta della politica e diciamo della società decidere se favorire di più il trasporto pubblico locale o favorirlo meno. Però è una scelta politica.
Per esempio, anche dall'Austria ci arriva, ecco, l'abbiamo recuperato. Abbiamo il Klima Ticket, cioè 1095 euro l'anno. 1095, si può viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, treno,
per
metro.
L'anno, 1000
sì,
euro.
Molte aziende lo pagano ai dipendenti. E infine l'ultimo messaggio per Giuricin: sarà contento la proposta, ma perché non mettere tutti gratuiti i mezzi pubblici e tassare chi usa l'auto?
Gratuiti i mezzi pubblici, secondo me può anche
punire, e punire chi invece
le tasse sull'auto
tassare di più, sì, chiaramente, certo.
Ma io avevo fatto anni fa una proposta provocatoria, cioè a Roma, se noi avessimo avuto l'efficienza di altre città europee, probabilmente i biglietti potevano essere gratuiti, però prima di tutto bisognava ridurre i costi dell'azienda pubblica esistente. Quindi ripeto, è una scelta pubblica, si può decidere di andare in qualunque direzione, però prima di tutto noi dobbiamo fare efficienza. Se non si fa efficienza, significa sprecare soldi.
Per concludere,
bisogna rendere me più appetibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, come fanno su Ryanair, fanno le lotterie eccetera fanno la stessa cosa sulle metropolitane, così la gente va volentieri.
Anche i panini sono ottimi.
Esatto. Per concludere questo breve giro, a Monaco di Baviera 3,90, in Svezia ci scrive Mario 3,70. Va bene, questi sono i costi dei biglietti medi per il trasporto pubblico. Grazie al professor Andrea Giuricin, abbiamo dato un po' di numeri, ma i numeri veri adesso li dà Deborah Rosciani con la borsa, i veri numeri. Attenzione, Andrew ti ascolta perché deve fare gli ultimi investimenti con tutti i suoi dobloni.
Prima del dibattito di stasera bisogna prendere qualche posizione.
Deborah,
attenzione.
Deborah, tu che parli sempre di borsa così, sempre, anche in modo un po' altezzoso.
Per la puntualizzazione.
Hai del denaro che tu personalmente hai investito in borsa?
Non si può dire.
Quali azioni esattamente?
Ma certo, guarda, adesso proprio lo condivido con tutto il mondo questo mio impegno sul mercato
perché
azionario.
Secondo me tu hai solo titoli di Stato, perché non ti fidi della borsa, BOT e CCT.
Io non posso fare nulla perché altrimenti in realtà è l'ufficio legale di questa azienda che mi monitora con attenzione, non solo nelle scelte che faccio, ma soprattutto nel linguaggio che utilizzo nel raccontare la borsa. Per
blind
cui...
trust, devi fare un blind trust.
È la voce, è la voce, Leonardo, la voce ascolta.
Ecco.
Va bene, dai, andiamo a sentire Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan. That's America.
No.
And everything around her is a silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it and makes you count. She'll hold you captivated in a pound. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me.
Suddenly I see.
This is what
Milan, il problema è che l'ATAC è sempre stata utilizzata dalla politica come serbatoio di voti, hanno fatto entrare porci e cani e il costo del personale è arrivato a 492 milioni di euro. Allora, cominciassero a tagliare un po' sul suo personale, che veramente senza concorsi, messi lì da dentro dai sindacati e dalla politica, per fare cosa?
Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see.
Repubblica Ceca costa 1,60 euro e il servizio è super efficiente.
No, Milano, 2 euro non è tanto come prezzo del biglietto. Sono 50 euro di contributo volontario a borseggiatori che stanno cominciando a diventare un problema per le nostre tasche.
Effettivamente, 50 euro di contributo volontario ai borseggiatori è abbastanza. Allora, ovviamente grazie per i prezzi dalle varie città europee, va tutto parametrato al reddito, allo stipendio, al costo della vita. Comunque è interessante. Umberto da Foggia ci chiama. Umberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Prego.
Volevo intervenire sul caso di Foggia, che è un po' sì. Poi si rifà tutto il discorso sul nazionale. Bisogna, secondo me, indipendentemente dal fatto che dispiace per tutto quello che accade sempre, anche per la morte della ragazza dopo l'incidente e quello che ha subito, però analizziamo chi sono queste persone che commettono questi atti. Perché se noi forse andiamo nello specifico a vedere di che persone parliamo, di che famiglie parliamo, senza discriminare, molto probabilmente ci rendiamo conto che questa gente anche altrove ha lo stesso atteggiamento.
Può essere, se uno è violento in un'occasione, perché magari è violento in generale.
Perciò dico, bisogna secondo me guardare molto bene quello, diciamo, le persone chi sono.
Sì. Però le faccio, scusi, le faccio un esempio, sì. Umberto, dopo questa aggressione di gruppo c'è stata l'aggressione di un ragazzo, leggevo dai giornali, che si è presentato in un forte stato di ansia e di alterazione, 18enne, appena i sanitari hanno cercato di aiutarlo ha iniziato a prendere a pugni, non so, magari era sotto effetto di stupefacenti.
No, ma bisogna vedere, ma infatti io non parlo solo dei familiari, io parlo anche di, è stato almeno dichiarato che, diciamo, che questo ragazzo, se non ho capito male, ha delle, diciamo, delle amicizie e parentele un po' particolari. Però proprio per questo, proprio perché si presentano in questo stato, la prima cosa da fare, secondo me, è se uno ha questi sintomi, sì, bisogna subito fare un TSO, subito.
Subito.
Se lo si prende e gli si fa il TSO.
Chissà che reazione, chissà che reazione. Esatto. Ma c'è una sorta di, lei dice, una questione di clan anche.
No, ma poi quando uno gli dice ti facciamo il TSO, questo inizia a picchiare, quindi siamo alla solita questione, no?
I familiari.
Nel senso,
dobbiamo mettere i tornelli anche al pronto soccorso.
Ecco.
Mettere io, il, come dire?
No, ma ripeto, sì, Umberto, io diffido sempre delle soluzioni semplici, però, perché non sono semplici, purtroppo. Però grazie, non so, tu Leonardo ascoltavi e hai qualcosa da commentare? Oppure passiamo all'ascoltatore?
No, il problema è che ne abbiamo parlato tante volte, ci vorrebbero delle strutture, siccome spesso anche al pronto soccorso le attese sono molto lunghe, ma anche perché molti vanno al pronto soccorso senza averne effettivamente bisogno. Quindi, come abbiamo detto più volte, ci vorrebbero delle strutture intermedie tra il medico di base e il pronto soccorso che possano accogliere quelle persone che hanno il codice bianco fondamentalmente.
E la guardia medica.
Perché
ci sarebbe, sì, però, la guardia medica,
sì. In realtà non funziona poi così bene la guardia medica, quindi il pronto soccorso è strapieno sempre di gente, magari c'è chi non si sente tutelato e reagisce sbagliando in questo modo. Poi quella di Foggia secondo me è proprio un altro discorso, perché sì, insomma, quella è proprio un'aggressione pianificata, ecco.
Andrei in provincia di Caserta da Muzio, giusto? Muzio, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno. Salve, senta, io non ho sentito a metà strada il problema dei trasporti, non so adesso di principio. Vabbè, comunque io volevo dire una cosa, che mi sembra di aver capito la qualità dei trasporti pubblici, no? Uh-huh. Credo che sia l'argomento principale, sì, che a mio avviso, essendo pure un operatore settore principalmente, è da ricondurre non tanto alla spesa che il contribuente potrebbe offrire o meno, insomma.
Sì, questo è meno della metà delle entrate.
Sì, sì. Ma più che altro alle diseconomie che ci sono nel settore, diciamo, della costruzione e della riparazione, che poi in Italia sono abbastanza, un settore abbastanza forte,
sì,
legato ovviamente purtroppo alla spesa pubblica, ai fondi pubblici, E quindi bisogna andare lì ad operare e a verificare se qual è il problema, che, cioè, o meglio, io lo so che ci sono dei problemi, quindi andare a risolvere lì, alla base, la fonte.
Sicuramente c'è una questione di fare investimenti efficaci, insomma, ecco, questo è, ne abbiamo Muzio. Parlato un po' poco, ma...
Muzio, mi sente?
È la politica, sì sì, la sento.
Una domanda che non c'entra niente: quanto l'è pesato nella vita chiamarsi Muzio, che le avrà fatto mille volte le battute sulla mano, eccetera?
Hai voglia, miliardi.
Non ha mai pensato di cambiare nome?
No, assolutamente, sono orgoglioso, anche perché è, come dire, originale.
Certo. Ma ha un po' scevole. Modificato il suo carattere chiamarsi Muzio? Cioè, sì, l'ha resa un po' più amaro, perché ogni volta no, Muzio mi dai una mano.
Lui,
ma
è
sì,
avrei
detto mi dai
è
una
fiero.
Mano, Muzio.
Sì,
cioè,
sì,
l'ha resa
sì,
come
sì.
carattere diversa, chiamarsi Muzio.
Assolutamente sì. Quando ero piccolo mi dava un po' di tristezza, insomma, questa cosa, perché io e gli altri invece hanno dei bei nomi. Invece oggi mi...
È orgoglioso.
È dovuto andare anche dallo psicologo a caso del suo nome Muzio.
Guardi, Muzio, non è che devo... Non dia retta a Leonardo Manera, non dia retta.
Ma io me lo pongo questo problema, perché...
No, psicologo no, però mi ha fatto crescere, anzi...
Lei consiglierebbe a un genitore di chiamare il figlio Muzio?
Non ho capito, scusa...
Consiglierebbe lei a un genitore di chiamare il figlio Muzio? O
un figlio Muzio Junior, magari?
Non lo consiglierei, perché voglio rimanere unico.
Bravo, bella risposta. Bravo Muzio dalla provincia di Caserta. Dai, andiamo al traffico.
Strade in diretta.
Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, un incidente tra numerosi veicoli provoca code tra Lambrate sulla Est e Sesto San Giovanni in direzione Como. Sulla A4 Milano-Venezia permangono code per un altro incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. In Veneto, sulla A22 del Brennero, code a tratti per incidente risolto tra Verona Nord e Alavio verso il Brennero. A Roma un incidente da poco avvenuto provoca incolonnamenti sul tratto urbano dell'autostrada per Fiumicino tra Parco dei Medici e Viadotto della Magliana in ingresso nella capitale. Infine, in Campania, sulla 1 Roma-Napoli, permangono code per incidente tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
1, nessuno, 100 Milan.
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Just because he can,
ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in.
Grazie, signor Manera.
Discussion, dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll, party like a Russian, disco seduction.
Dobbiamo chiudere.
Ah no, aspetta, dobbiamo chiudere. Prima dobbiamo parlare del vero elemento distintivo della società moderna, che è, non so, la cultura. Andrew, cos'è?
Ma no, diciamo tutte queste fregiacce. Buongiorno, buongiorno. Ecco. Jerry Padocchia, chirurgo estetico, direi il re dei chirurghi estetici, the king, the one, the only, the best in the world. Sono tutti degli appellativi che mi danno sui giornali internazionali quando parlano di me, il principale chirurgo estetico del mondo.
Ma chi? Andrew, ne parlano in America, il professor
Padocchia. Ma naturalmente.
Sì.
Più di notte che di giorno.
Signor Spadaus avrebbe bisogno di una bella sistemata dal punto di vista estetico, mi lasci che glielo dica anche lei, Spadaus, comunque. Sa che forse Spadaus lo sa, mi hanno messo in copertina sul Time, come uomo dell'altro.
Sì, ho visto, assomiglia a Kamala Harris però.
col mio lavoro sto debellando la bruttezza, che è il grande problema che affligge l'umanità, la bruttezza. C'è anche poi chi si occupa magari di fame del mondo, cambiamento climatico, crisi sanitarie. Cosa sono queste?
Fregnacce.
Tutte fregnacce, ecco, bravo. Ecco, perché puoi imparato. Anche andare all'ONU, puoi andare all'ONU, tenere il tuo bel discorso sulla povertà, ma la verità è che se sei brutto non ti ascolta nessuno. Allora, no, questo è il mio studio, Piazza sì. Duomo, dentro il Duomo
dentro
di Milano.
Dentro il Duomo di Milano c'è lo studio.
Allora io suggerisco spesso ai politici e ai capi delle istituzioni, prima passate da me a farvi mettere in ordine la faccia e poi vi candidate.
Ma perché?
Perché no, la gente non la vota per il programma politico.
Ha ragione
la
il
gente
dottore,
non
ha
vota
ragione.
Per il programma. La gente ti vota se sei bello, la bellezza è l'unica cosa che conta nella vita. Prendiamo proprio la vostra amica Kamala Harris.
Molto
no,
bene.
La candidata.
Perché siamo in radio, sì. Perché non abbiamo questa dote,
esatto,
quindi
perché
di Kamala Harris possiamo sì. Onestamente dire che è una bella donna? Sì, possiamo sì. Dire che io l'ho migliorata.
Ma come?
Io l'ho migliorata. Quando,
ma a parte che non si potrebbe dire per privacy, ma poi ma tu ci
dovevate
credi,
vedere prima che io ci mettessi le mani, si faceva fatica a guardarla in faccia. Quando faceva la procuratrice, organizzava le videochiamate, le persone le chiedeva di spegnere la telecamera perché faceva impressione. Quando
come procuratrice
sentiti,
era una dote, era una,
sì,
una,
esatto,
un'arma.
Sì. Esatto, ma quando ci siamo sentiti per la prima volta lei era disperata, mi ha detto Jerry please help me, allora l'ho fatta venire al mio studio dentro il Duomo e con circa 180 interventi si è riusciti a ottenere un buon risultato, ma se non fosse stato per me sarebbe stata ancora nel ghetto dei perdenti. Allora questa è la verità. Sentiamo qualche domanda che poi devo tornare dai miei pazienti.
Sì, perché arrivano le domande. Marco per esempio scrive: dottore, ho il viso leggermente asimmetrico, si può fare qualcosa per riallineare la mandibola?
Allora Marco, io ho visto le tue foto, altro che riallineare la mandibola, tu mastichi come un cammello, sei un rubinante, ci credo che hai il viso asimmetrico. L'arco dei denti, quello sotto, è spostato di mezzo metro rispetto all'arco sopra. Non avrai mai mangiato una minestrina in brodo in vita tua. Hai il mento diretto verso ovest come i cowboy quando andavano alla conquista di nuove terre. Ma come hai fatto finora a fare le fototessere per i documenti? Hai mezza faccia dentro e mezza faccia fuori la foto. Allora, caro mio Marco, temo di non poter intervenire in modo definitivo. L'unica cosa che puoi fare tutte le mattine prima di uscire di casa è metterti il paradenti che usa quelli della box. Così le persone pensano che stai andando a allenarti, si fanno meno domande su quello scempio della natura. Sentiamone un'altra.
Bene, bene. Quadro di Picasso.
Alice chiede: dottor Pannocchia, ho letto che esistono dei fili di sospensione che aiutano a creare un effetto lifting senza chirurgia. Funzionano davvero?
Allora, cara Alice, i fili di sospensione funzionano nel caso di piccole rughe. Nel tuo caso dovrei mettere così tanti fili che diventa una marionetta. Praticamente colombina, con un filo per tirare sul braccio, l'altro per tirare sulla faccia. Dammi retta Alice, io fossi te passerei direttamente a un trattamento d'urto. Ti tengo in studio 2 mesi e mezzo, ti rifaccio dalla testa ai piedi. Non vedo tante alternative per te per uscire dal ghetto dei perdenti. Sentiamo l'ultimo.
L'ultima domanda, dottor Pannocchi, mi chiama Alberto. Vorrei ridurre leggermente il girovita. Si può intervenire con la chirurgia?
Allora Alberto, ho visto le foto, come fai a dire leggermente? Il tuo girovita alla circonferenza della Terra, forse non ti rendi conto, per andare dalla pancia alla schiena ci vogliono 6 mesi di navigazione, a essere fortunati se c'è il vento a favore. Mi chiedi se possiamo intervenire con la chirurgia, non è semplice. Volendo possiamo affettare qualche etto come se fosse un prosciutto di Parma, anzi sai cosa? Per procedere più agevolmente potresti girare su te stesso come un kebab, io ti tolgo gli strati. Oppure un'altra idea, appoggiarti il tubo dell'aspirapolvere sull'ombelico e tirare su tutto, dovevi mettere i piumoni nei sacchi sotto vuoto per il cambio di stagione. Io non ti garantisco niente, prova a passare nel mio studio e vediamo quali di queste procedure tentare. Non posso garantirti però un risultato decente, questo è quello che devo dire.
Va bene.
Vado, torno che devo andare nel mio,
torni vicino
nel mio
all'altare
studio,
lì a destra
nel Duomo, dentro il Duomo di Milano in fondo a sinistra
fare.
sì c'è molto da fare
naturalmente, sono pieno di lavoro perché nonostante tutte le fregnacce che si dicono l'accettazione della propria immagine, beh, le persone l'unica cosa che guardano è l'aspetto fisico, su questo credo che siate d'accordo anche voi.
Insomma adesso,
la persona si giudica solo da come appare, tutto
molto
il resto
bene.
Diventa inutile.
E sono i suoi pareri, professor Pannocchia. Quindi anche Kamala Harris, vabbè, Grazie, professore. 180 operazioni. Allora, caro Andrew, non so. Ah, tra l'altro, voglio ricordare che noi in una puntata del podcast That's America, che trovate su tutte le piattaforme e di Radio 24 e in generale, abbiamo parlato anche di dibattiti televisivi.
Sì.
Abbiamo parlato anche di questo, come quello di stanotte. C'è un detto che suggeriresti a Kamala Harris o a Donald Trump per stanotte?
Guarda, per Kamala Harris deve evitare una cosa.
Cioè?
Di rimanere tongue-tied.
Tongue-tied, cioè, con la lingua bloccata,
attorcigliata. Tongue-tied è un modo di dire che non riesci a pronunciare qualcosa, devi fare un pasticcio, perché nei dibattiti quello che conta veramente è, a parte che sono i primi 15-20 minuti,
essere chiari, è la bellezza,
sono i momenti. Sono i momenti.
Vada, professore, che c'è.
Si ricordano i momenti. Se uno pasticcia, uno fa un errore, uno risponde bene con qualche pugnalata. Ecco, la cosa peggiore è rimanere tongue-tied.
Sono gli highlights, poi rimangono.
Sì, quelli rimangono nel tempo. Ho fatto il quiz su Washington Post stamattina per ricordare le frasi di tutti i decenni passati. Mm-hmm. Sono queste cose che si ricordano. Quindi tongue-tied in inglese.
Con la lingua arrotolata.
La lingua arrotolata, cioè rimanere ammutolito, non riuscire a dire qualcosa. Successo a un mio amico l'altro giorno, ha cercato di parlare tre volte, ha fatto... Niente, non si è capito niente. Era tongue-tied.
Vabbè.
Puoi pronunciare, dottor Pannocchia?
Uptide, questo volevo.
Ecco.
Anche ieri noi abbiamo avuto un ospite che faticava, si ricorda? Avete avuto voi l'ospite?
Sì.
Che parola era? Non ricordo più.
Non ricordo, forse partecipazione, non lo so, non importa. Dai, ci troviamo domani alle 9 e con l'urlo...
That's America!
Buon pomeriggio a tutti.